Dall'aspro conflitto fra papato e impero, che caratterizzò tutto il Medioevo, doveva trarre vantaggio il fiorire delle autonomie comunali. Per Firenze, in particolare, l'occasione propizia alla conquista dell'indipendenza politica venne con la morte dell'ultima canossa, la famosa Matilde, che tanto ardentemente aveva difeso la causa del papato. Essa, morendo, 1115, aveva lasciato in eredità al pontefice la Toscana, che era a sua volta rivendicata dall'imperatore. Questo stato di cose favorì il consolidarsi dell'autogoverno della città, che già Matilde aveva agevolato con il conferire incarichi e attribuzioni varie ai principali esponenti dell'aristocrazia cittadina. Ciò nonostante, fino alla sua morte, la città si era, seppur solo formalmente, mantenuta sotto la direzione della suprema autorità pubblica. Ora, con l'imperversare delle polemiche tra le due somme autorità, imperatore e papa, il marchesato di Toscana era vacante, nonostante le varie nomine fatte da parte imperiale, subito sconfessate dal pontefice. I fiorentini approfittarono di questo stato di cose per continuare la loro marcia verso la completa autonomia. Il governo della città fu affidato a un collegio di consoli, come era già avvenuto in tutti gli altri comuni italiani, ed essi venivano naturalmente scelti fra i maggiori esponenti della nobiltà cittadina. Si continuò però la politica estera già perseguita sotto la direzione di Matilde, volta alla conquista del contado e alla difesa dei diritti del papato, anche se con maggior discrezione. Tra i vari gruppi interni, nobiltà cittadina, grandi mercanti e clero, in un primo tempo la concordia non venne meno. Anche la politica espansionistica dava buoni frutti. Ma questa fortunata opera di assoggettamento del contado contribuì a far penetrare in città nuovi elementi, vassalli dei grandi feudatari periferici, che pretesero di spartire il potere coi vecchi nobili cittadini. L'autorità venne scossa da queste infiltrazioni e, non essendo più presente un ceto dirigente omogeneo e compatto, incominciarono a manifestarsi i primi disordini durante l'elezione dei consoli. Apparve anche il fenomeno delle podesterie o dittature personali, che si appoggiavano talvolta anche su forze sociali nuove, come avvenne nel caso del primo podestà locale, Gherardo Caponsacchi, il quale era assistito da un consiglio composto da elementi popolari.